Allora, siccome abbiamo ancora un po' di tempo, se qualcuno vuole intervenire, chiedere o fare una riflessione breve, perché...
Nei film di Nanni Moretti il dibattito era una delle cose più tragiche, no? No, il dibattito, no. Però
c'è
diciamo così, con grande libertà.
Io non ti farò nessuna domanda. Certo, signora, ognuno di voi ci dice il nome, così ci conosciamo.
Ecco, io sono Chiara Sigona, ho degli amici in Burundi. Lei ha accennato a Burundi e io sono molto angosciata dalle notizie che mi arrivano, le uccisioni continue, sta diventando Nuova Ruanda. Ecco, volevo sapere, lei che conosce il Burundi, che cosa ne pensa. Grazie.
Rispondo subito, tanto il Burundi effettivamente è una situazione molto grave. Lì anche per certi versi l'Italia è Sant'Egidio, dove l'Italia in quel caso era soprattutto, l'Italia non c'era una grande presenza in Mozambico come il governo italiano, aveva e ha una grandissima presenza di missionari, anche perché il Burundi e Ruanda erano, dico purtroppo perché non lo dico per interessi di bottega, ma perché a favore delle sette, e in questo caso le sette sono, rappresentano un'incognita, perché molte volte sono utilizzate per fini politici, ma erano appunto, finché le sette non sono portate via, diversi, quasi il 20%, il 30% dei cristiani, era il paese più cattolico, non cristiano, più cattolico di Africa, il Ruanda e il Burundi, anche con una grandissima presenza di missionari. Ieri c'era all'incontro con il Fideidonum dell'Emilia Romagna, Claudio Marano, che è un saveriano, come sapete i saveriani nascono a Parma e molti anche sono emiliano-romagnoli, quindi anche in questo c'era certamente una grossa presenza. Dopodiché le comunità di Sant'Egidio sono venute, c'era motivo per cui sono arrivato a alcuni incontri, non sto qui a spiegare. Dopodiché Nyerere prima e Mandela dopo hanno avuto il ruolo di facilitatori nel negoziato che si è svolto ad Arusha. La comunità di Sant'Egidio aveva la presidenza di una delle cinque commissioni, quella per certi versi più complicata perché era quella del cessato il fuoco. Si è firmato nel 2000 questo accordo di pace. Dopodiché faticosamente, insomma, il Burundi ha trovato una via, una composizione che purtroppo negli ultimi anni è saltata, e quindi il rischio che ci possa essere un conflitto di nuovo, un conflitto etnico, attualmente è ancora un conflitto politico,
sì.
Perché il Burundi e il Ruanda sono dei falsi gemelli, ma hanno lo stesso problema: minoranza Tutsi, maggioranza Hutu. In Ruanda la maggioranza Hutu ha portato, per le contraddizioni anche all'interno degli Hutu, ha portato alla tragedia del genocidio del 94, che uccisero per primi i Hutu moderati e poi il genocidio pianificato dei Tutsi. In Burundi il governo è sempre stato Tutsi e soprattutto l'esercito è sempre stato Tutsi. Negoziato a Ruscia, quote, via dicendo, eccetera, eccetera, elezioni, hanno vinto gli Hutu, ma gli Hutu si sono divisi politicamente, quindi ci sono due o tre partiti Hutu, quindi il conflitto è all'interno degli Hutu stesso, ecco. Quindi tendenzialmente ancora è un conflitto politico, cioè un conflitto verso il CNDD, il partito che ha vinto le elezioni, che direi con una qualche preoccupazione ha una deriva, diciamo così, autoritaria. Il famoso problema, famoso per chi lo conosce, il problema del terzo mandato, è un po' famoso perché in Africa questo problema del terzo mandato è un problema di attualità. Per esempio il problema che ci sarà tra poco in Congo, dove Kabila non può ripresentarsi. Siccome tutti i presidenti che stanno lì intorno stanno al quindicesimo mandato e non sono molto credibili di dirgli no, tu devi rispettare le regole, perché appunto, diciamo così, insomma, ecco,
c'è chi non hanno quinto, molto... C'è chi ha il quinto, chi ha il sesto
chi
mandato.
Chi ha il quinto, chi ha il sesto, che si è aggiustato anche lo stesso Kagame, presidente del Ruanda, ha già aggiustato la Costituzione in modo tale che può essere rieletto. Quindi le prediche purtroppo sono molto inefficaci, ecco. Insomma, comunque la situazione in Burundi effettivamente è molto, molto preoccupante, è legata anche alla situazione del Congo, in particolare del Kivu, che è questa zona, diciamo, dove è nata la prima guerra mondiale d'Africa, non dobbiamo dimenticarlo, ed è tuttora un terreno di grandissima violenza, di vari conflitti che lì si ritrovano. È la zona più ricca del Congo, direi di quei conflitti che noi non conosciamo, di cui pochissime volte riescono a penetrare le pagine dei nostri quotidiani, perché il mondo non esiste, perché dobbiamo dire la verità che siamo tragicamente provinciali e che il mondo come dire serve soltanto in funzione del nostro campanile, ma non capiamo il mondo in funzione del nostro campanile, non ci interessa, infatti la maggior parte delle situazioni appaiono e poi riscompaiono, come dire, a seconda della, in molti casi non appaiono nemmeno perché non ci riguardano, ecco. Però condivido sulla, e anche lì forse dovremmo fare un po' di più.
Noi faremo qualcosa sul Burundi e sul Congo, ma segnalo a tutti, non per fare propaganda, che all'università pubblichiamo una rivista che si chiama Afriche e Orienti, che in ciascun numero tratta problemi con profondità, cioè non con la superficialità, dati da discutere a studiosi e a persone che sono state sul terreno. Abbiamo un intero numero recente su Ruanda, quindi su Burundi si è parlato spesso, qui c'è il caporedattore della rivista, quindi lo dico perché si sappia, altra rivista fatta col volontariato degli studiosi, senza soldi ovviamente, ecco. Poi ci sono altre riviste in Italia, però in Italia un po' di provincialismo c'è, nel senso che quasi nessuno legge e quindi è difficile far passare cose così specialistiche. Scusate. Giancarla Codrignani, che conoscerai, no? Vieni qua,
ciao. Il mondo non esiste perché abbiamo delle grosse responsabilità. Oggi la politica è cultura e la signora che ha fatto la domanda sul Burundi credo sia una delle poche che conosce la realtà del Burundi, sa perlomeno che cos'è, così via. Credo quindi che siamo molto colpevoli per le cose che non stiamo facendo. Siamo nell'epoca, si dice, della conoscenza. Mi dispiace, è fastidioso, sa di scuola, ma conoscenza vuol dire studiare, vuol dire informarsi. L'informazione su quello che riguarda i problemi internazionali non è mai stata così bassa. Ormai il giornalista lavora sul desk, lavora su Google, su internet, non va sul posto, quelli che vanno sul posto non conoscono le lingue, non sanno l'arabo, non hanno contatti diretti con le persone, si fermano al primo bar dove hanno un referente che è occasionale e raccontano poi cose relativamente pittoresche. Questa è una vecchia storia perché il mondo, io non sono molto severa con la storia passata, perché non abbiamo certo delle cose meritevoli né cose buone. Io sono severa Mi pare che abbia ragione Don Milani quando dice con l'aggravante della buona fede. La buona fede è un aggravante. Lo stesso colonialismo è buona fede, nel senso che se uno mite, come il socialista Pascoli, applaudì alla conquista della Libia dicendo la grande proletaria si è mossa, perché? Perché c'erano dei terreni da conquistare per i più poveri italiani, perché l'Africa era una risorsa. E tanto ci stavano Hyksos, Leones, più o meno eravamo ancora a quel livello lì. E continuiamo a essere così, la gente non conosce, non sa che le università africane cominciano ad essere buone. Non ci sono, le competenze per avere una conoscenza diffusa. La televisione fa dei buoni documentari, però restano nel pittoresco, restano nel vago, non fanno coscienza. Allora, il discorso della coscienza che c'era in anni passati, ricordo che il comune di Bologna aveva non un assessore ma aveva un ufficio esteri. E oggi che siamo in condizioni ben più avanzate, non c'è un piccolo comune che non vada a elezioni in questo momento che non debba partire dalle leggi europee, e quindi le competenze si sono moltiplicate, le necessità di capire, di sapere. E bisogna anche rendersi conto che siamo responsabili come cittadini anche per quello che è stato, gli esempi che sono stati portati. La cooperazione italiana è stata scandalosa. I cittadini sono coinvolti indirettamente perché sono state le loro tasse che hanno fatto le spese della cooperazione. Possiamo aggiungere, in Mozambico c'è stato un intervento e noi a Reggio Emilia o anche qui a Bologna certamente abbiamo ricevuto Samora Machel, non avremmo ospitato la Renamo, perché erano altri tempi, erano altre situazioni, e credo che l'episodio del Mozambico sia stato una delle esperienze grosse delle necessità di mediazione. Per evitare i conflitti si negozia, e questo ci vuole però non la capacità di svendere, la capacità di sapere, di conoscere le situazioni, e in questo si dovrebbe poter andare avanti. Però non è stata una gran cosa aver investito, faccio l'esempio della Somalia, che è un disastro, e dove i finanziamenti del FAI sono andati, che so io, nella grande autostrada Garoa-Bosaso, con aeroporto e così via, oggi tutto sepolto nella sabbia, finito, eccetera, e il nome del ministro credo che sia rimasto in qualche targa che si è sepolta dalla sabbia. E non c'è stato rendiconto al paese, anche se ci sono state dichiarazioni in Parlamento che erano abbastanza scandalose, però non arrivavano alla coscienza civile. Io credo che sia necessario, quindi, siccome oramai tutti digitiamo, tutti ci troviamo su internet, avere la capacità di essere più informati autonomamente, perché andiamo a cercare questi problemi, il Burundi per dire, ma anche cerchiamo di controllare quello che viene fatto dai nostri governi o non viene fatto, perché è possibile, credo, costruire di più, e altrimenti il mondo non esiste davvero. E quindi io mi compiaccio con il Cabral, perché possiamo avere anche l'occasione di una ripresa forte di informazione per la città, al di là del giro degli aficionados, perché è importante che i cittadini sappiano e vadano avanti per poter tornare ad avere anche possibilmente qualche entusiasmo. Ecco, anche con l'entusiasmo che si aiuta la pace, e credo che in questo momento c'è bisogno davvero.
Grazie.
Voglio dire una cosa brevemente. Quando venne messo in piedi, seguendo quello che dicevi tu, il comitato quello sul Cile, quello su Mozambico, Angola, Guinea-Bissau, e il comitato contro l'apartheid, ne facevano parte, noi abbiamo i manifesti con i nomi, tutti quanti, dalla destra, tranne l'estrema estrema destra, fino alla sinistra, cioè nomi anche di persone che successivamente hanno cambiato idea e non hanno più sostenuto, quando il vento è un po' cambiato, questa solidarietà nei confronti di queste popolazioni. Perché il Soncini, di cui parlava lui prima, è quello che ha creato un ospedale nel sud della Tanzania per curare i guerriglieri della Frelimo che erano feriti. L'istituto Rizzoli qui ha accolto a centinaia persone che venivano ferite, con le gambe amputate, che venivano qui a farsi la protesi. Quindi c'è tutta una storia molto forte che è lontana ma che è importante. Per quanto riguarda l'oggi, un caveat a tutti quanti. Allora, su internet circola qualsiasi cosa, bisogna sapere cosa andare a vedere, perché ci sono delle cose terribili, delle falsità incredibili, e io lo vedo perché andando su Facebook per tenere i contatti con i miei amici ex studenti mozambicani, vedo che gente che io conosco, miei ex studenti, mettono like su delle scemenze pazzesche, e questa è una cosa veramente desolante, lo dico per quasi tutti, così con una... Questa è una cosa importante, che questo non sostituisce internet, l'approfondire veramente e sapere chi è che dice quelle cose, qual è la sua posizione, qual è il suo ruolo, qual è la sua conoscenza approfondita. E per i giornalisti, è vero che gli uffici esteri dei giornalisti sono quasi scomparsi, noi non abbiamo quasi più corrispondenti neanche nelle grandi capitali europee, no? Quindi sentito dire che l'Africa è scomparsa completamente, non ci sono soldi, eccetera, eccetera. Però è vero quello che diceva qualcuno prima, cioè i giornalisti, molti di questi che ho visto in Africa, facevano appunto questo, stavano al bar, al caffè e poi mettevano su... I giornalisti bravi che io conosco, e ne conosco moltissimo, purtroppo alcuni sono già anzianotti, sono andati in pensione, quindi non ci sono più, e non li fanno scrivere sui grandi giornali, né li intervistano nei vari programmi, come si chiama quello lì di storia alla televisione, intervistano sempre dei generalisti che non sanno niente di quello di cui noi sappiamo, proprio niente, e che dicono cose assolutamente improbabili. Questo è l'altro problema, e ha a che fare con il fatto che si conosce un po' quello che in quel momento sembra importante. Vi faccio un esempio all'università. La stragrande maggioranza degli studenti sceglie i corsi delle aree che pensano sia più conflittuali, il Medio Oriente. I corsi sull'Africa scelgono meno, perché non è così importante, no? Mentre invece il continente africano, come ha detto Matteo, non solo è il continente dell'oggi, ma del futuro. Nel senso che il continente africano è arrivato a più di 1 miliardo di abitanti, che oltre il 50% hanno meno di 18 anni, sono giovani, e che non è vero, come mi ha detto l'altro giorno un signore che mi ha telefonato, che sì, i siriani e gli afghani sono tutti istruiti e gli africani sono tutti, diciamo così... Parlate un po' con gli emigranti che vedete qui in giro, i nigeriani, quelli dell'Africa occidentale sono andati quasi tutti hanno un diploma, sono andati all'università, se riescono a venire via è perché hanno delle capacità. In Mozambico, quando ci sono arrivata io la prima volta nel 78, non c'era neanche un laureato, adesso ci sono centinaia e centinaia di persone col dottorato prese in varie parti del mondo. Non è più l'Africa mitica di cui si parlava prima. I giovani che scappano e migrano sono di tutti i tipi, la maggior parte di loro sono persone che hanno un'istruzione, che vogliono, che cercano un posto dove poter lavorare, che scappano per quello, non solo a causa dei conflitti. Volevo dire solo questo per dire che proprio la nostra conoscenza delle dinamiche, dei cambiamenti è così bassa, stereotipata, e si riferisce a un'Africa che non esiste più, ma non esiste più da più di mezzo secolo.